Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica. Credo che è importante, questa mattina vogliamo sperimentarlo, il fatto che non stiamo a cercare di convincere un Dio che sa fare pregare. E quindi tante volte ho l'impressione che le nostre preghiere sono sempre come di un tentativo di convincere Dio a fare quello che Lui ha già compiuto, quello che Lui ha fatto. È come se di fronte alla tomba di Gesù, dove non c'è più il corpo, noi continuassimo a dire: ti prego, Signore, resuscita, resuscita, resuscita. Cosa potremmo ascoltare se avessimo un orecchio per lo Spirito Santo? Gesù è resuscitato! Perché cercate il vivente tra i morti? E tante volte sembra strano, ma noi cerchiamo Dio non certamente dal punto di vista storico, perché sappiamo che è resuscitato, non dal punto di vista culturale, ma lo cerchiamo ancora come qualcuno che non ha compiuto la sua missione, non ha operato, non è andato proprio fino in fondo in quella missione che ha determinato delle realtà incredibili e ancora oggi impossibili da comprendere per la nostra mente umana. Con un'unica offerta Egli per sempre ci ha reso perfetti e lo Spirito Santo ce lo testifica, ce lo garantisce, perché è una realtà impossibile da comprendere, soprattutto in una logica umana di meritocrazia che a livello umano ha un senso, dove tu vieni pagato per quello che fai. Nell'ottica della grazia di Dio, sapere che quella offerta ci ha completamente purificato, ci ha cambiato totalmente, ci ha dato una nuova identità meravigliosa, perfetta, a immagine di Cristo. Questa cosa dovrebbe veramente modificare gradualmente il nostro modo di approcciarci a Dio. Per esempio, dovrebbe smettere la nostra richiesta di Signore cambiami, perché anche lì ci sentiremmo dire da parte dello Spirito Santo: ma guarda che io ti ho messo tutti i pezzi di ricambio dentro, guarda che già i frutti dello Spirito sono dentro di te, solo che se tu non hai comunione col mio Spirito, non hai comunione con la mia presenza, non contempli la gloria di Dio come in uno specchio, non verrai trasformato all'esterno. Ma la bella notizia, noi dobbiamo partire sempre dalle belle notizie, dobbiamo partire sempre dalla verità, sia quella brutta, umana, che non ci piacerebbe sapere, ma da quella che Dio ha determinato attraverso il suo amore, il suo progetto. E così è importante partire da questa verità profonda in cui siamo stati resi perfetti, in cui non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo, in cui non siamo più accusati, in cui non siamo più giudicati, perché Gesù è stato giudicato al nostro posto, proprio perché Dio potesse vederci sempre con amore, proprio perché Dio potesse sempre guardare te e dirti: mi piaci. E tante volte siamo presi dall'ansia di performance, dal desiderio di piacere a Dio. Sembra una cosa buona, ma ti do una notizia forse strana per te questa mattina: a Dio gli piaci. Perché? Perché attraverso Cristo ti ha fatto diventare una stessa cosa con Lui, sei una persona meravigliosa. come diceva Pasquale, con un cantiere di lavori in corso, con work in progress nella mente, ma questo è un rinnovamento che durerà tutta la vita. E quindi se noi continuiamo a guardare solamente quello che non va nella nostra mente, vivremo sempre nella frustrazione, nella mancanza di autostima, nella paura, e vivremo succubi del diavolo, che è quello che domina attraverso la paura in tutte le salse e in tutte le forme. Mentre è importante comprendere e risottolineare, prima di quella breve meditazione che sentivo per questa mattina, risottolineare che già con l'offerta che Gesù ha fatto, chi è in Cristo è diventato una nuova creatura. Spiritualmente le cose vecchie sono passate. Chi è in Cristo è stato perdonato, passato, presente, futuro. Qualcuno può andare in crisi: come, Dio mi ha perdonato già dalla cavolata che farò domani? Sì, ma se fai una cavolata lo stesso ti fai male. Se sbagli, il peccare, lo sbagliare non è perché può cambiare la nostra posizione davanti a Dio, ma perché naturalmente ci può fare vivere delle cose che Dio non aveva progettato per noi, e fa soffrire Dio, che vorrebbe, come una mamma, il meglio per i propri figli. E quindi è importante partire da questa ottica di privilegio, di elezione, che non nasce da quanto tu ti sei sforzato, da quanto hai operato, da quanto sei andato in chiesa, da quanto hai pregato, ma nasce dal sacrificio meraviglioso che Gesù ha fatto. Ecco perché bisogna ricordarlo, bisogna ritornare a questo fondamento, per evitare poi di entrare in un meccanismo quasi in cui Dio opera perché noi operiamo. O Dio risponde solo se noi facciamo la nostra parte. Dio ha fatto la sua parte. Questa è la verità incredibile. Dio ha già pagato per il tuo debito. Dio ha già versato attraverso Gesù il suo sangue per la nostra remissione. Ci ha già purificato da ogni peccato e iniquità. Dio vuole che viviamo nel perdono, perdonati e perdonanti. E questa è un'ultima precisazione che voglio fare. Ricordatevi che c'è una grossa differenza tra il Vecchio Testamento, i Vangeli e il Nuovo Testamento, perché benché facciano parte tutto di una parola ispirata da Dio, dobbiamo sempre considerarli nella progressiva rivelazione che Dio fa di sé. E ci sono tanti esempi, a me piace fare sempre quello più facile da capire, perché riguarda un aspetto senza il quale noi non potremmo andare avanti, perché diventeremmo subito incompatibili se non riusciamo a perdonarci, se non riusciamo a vivere un'armonia. Ben presto saremo tutti l'uno contro l'altro, homo homini lupus, diceva qualcuno, saremo a guerreggiare. Questa guerra, questo conflitto, questa incapacità di perdono si coglie a livello dei gruppi, si coglie a livello della coppia, dove un matrimonio su tre non ce la fa. Ed è tremendo vedere come non si scopre questa potenza del perdono. E anche lì, dove in ambito cristiano magari si vuole applicare come una legge, io devo, qualcuno dice: se io non perdono, Dio non mi perdona. Questo diceva il Padre Nostro. Ma il Padre Nostro fa parte del Vecchio Testamento in relazione all'opera compiuta di Cristo, cioè doveva essere quello che diceva Gesù, doveva portare una crisi profonda per smettere tutti quelli che si sentivano giusti, a posto, di presentarsi con la propria autogiustizia. Doveva mettere in crisi tutti quelli che si illudevano di avere messo in pratica i 10 comandamenti. E quello che Gesù aveva segnalato era ancora più esigente, ancora più impossibile da mettere in pratica, perché, come dico sempre, faceva parte di un progetto diagnostico, non terapeutico. Doveva semplicemente mettere in evidenza la incapacità umana, l'impossibilità, fino a fare arrivare il pubblicano a dire: misero me, pietà di me, come a dire di fronte alla radiografia della legge, stare male e dire: qua ho bisogno di un cuore nuovo, non mi basterà una toppa religiosa, non mi basterà una vernice, ho bisogno di una vita nuova. E quindi tutto quello che era detto nel Vecchio Testamento, compreso i Vangeli, tranne le parti che sono evidentemente profetiche della fine del mondo, eccetera, eccetera, riguardano una dimensione ancora pre-grazia, cioè dove ancora le persone dovevano essere messe sotto giudizio perché nessuno si potesse illudere di poter salvarsi da solo. Ecco perché la gratitudine a Dio è grande, perché scopriamo che non è per i nostri meriti, non è per le nostre opere, non è perché siamo migliori degli altri, ma è soltanto perché ci siamo resi conto di essere veramente una stalla, di essere lontani da Dio, di essere veramente distaccati profondamente, di essere persone che nel profondo falliscono il bersaglio, perché peccare significa fallire il bersaglio. Persone che falliscono il bersaglio in un'economia eterna, naturalmente, perché ci sono tante persone che oggi sembra che prosperano, sembra che arrivano chissà dove, ma in una dinamica eterna tutto quello che hanno guadagnato, successo, fama, soldi, sesso, eccetera, non servirà proprio niente per la economia eterna, dove si troveranno carenti, dove troveranno che l'unica realtà che conta è quella che Gesù è morto ed è resuscitato per diventare il primogenito di tanti fratelli. E noi siamo fratelli di Cristo, non fratelli d'Italia, fratelli di Cristo. Non voglio fare dissertazioni politiche, perché purtroppo poi sappiamo che chiunque alla politica, destra, sinistra, centro, se non è rinnovato nella mente, produrrà sempre dei risultati che non sono purtroppo a beneficio delle persone. Ma Dio ci chiama nella sua parola a pregare per i nostri rappresentanti, e quindi piuttosto che criticarli, piuttosto che vedere che è sempre la stessa musica, vogliamo veramente intercedere perché questa nostra Italia sia sottratta a tutti gli interessi, le strumentalizzazioni, il dominio globale, internazionale, della NATO, di qualunque altro sistema dell'Europa che magari pensa a una logica che è al di fuori del benessere personale. E possiamo pregare che i nostri governanti veramente si interessino delle persone che stanno andando in crisi per le bollette che non possono pagare, delle industrie piccole e medie che stanno chiudendo. Preghiamo veramente intensamente per questo. Ma quello che, a parte questa breve introduzione dove mi premeva risottolineare che più che chiedere, Dio ci chiede di credere, quindi una fiducia che cresce nelle promesse di Dio, una fiducia che cresce in quello che Lui ha già compiuto, tutto è compiuto. Quindi non cerchiamo di dire a Dio che deve compiere, che deve fare, che deve venire, che deve andare, ma cerchiamo di collaborare con la nostra fiducia, perché la fede non è una cosa astratta, non è un dire sì, ok, sono d'accordo, ma è realmente qualche cosa che ha il potere, come dice la scrittura, di portare le cose invisibili all'emergenza, di portare le cose che si sperano alla dimostrazione. E quindi è importante che cresciamo nella fiducia semplice in Dio, perché questo permetterà a tutte le sue promesse di essere ereditate, di diventare nostra esperienza. C'è una parte che velocemente volevo ancora segnalare. E si trova nel Vangelo di Matteo. È un momento particolare, siamo verso la fine del ministero di Gesù. I discepoli avevano appena, al capitolo 24, avevano appena fatto notare a Gesù che gli edifici del Tempio erano veramente mega galattici, erano una potenza, una grandezza, e Gesù aveva risposto che in realtà queste grandi costruzioni sarebbero state distrutte, e sappiamo che non riguardava semplicemente il Tempio, ma riguardava anche il suo corpo. E mentre al verso 3 egli era seduto sul Monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo: «Dicci, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» Gesù rispose loro: «Guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo: io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Voi udrete parlare di guerre, di rumori di guerre, guardate di non turbarvi, infatti bisogna che tutto questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno, ci saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi. Ma tutto questo non sarà che il principio dei dolori. Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, perché l'iniquità, e questo è lì dove mi voglio fermare, ho sentito forte, ma poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Uno scenario apocalittico, quello che Gesù ci descrive. E in qualche modo certamente questi scenari di guerre, carestie, pestilenze, eccetera, eccetera, sono sempre avvenuti nel corso della storia. C'è una grande differenza magari nel numero, ma non solo, ma nel fatto che tutti ne siamo consapevoli, cioè attraverso i mass media, attraverso le televisioni, siamo immersi in quasi, anzi, in una piccola parte, quelle che interessa al mainstream di guerre, perché ci sono tante guerre nello Yemen, in altri posti, non sto qui a dirvi dove muoiono un sacco di persone, ma non serve a nessuno aiutarle, non serve a nessuno andare a occuparsi di quei popoli, perché non rientrano in dinamiche geopolitiche che interessano il globalismo, che interessano chi in realtà sta nella stanza dei bottoni. Quindi ci sono molte più guerre di quelle che non sentiamo alla televisione, e ci sono tante situazioni realmente dove il male sta crescendo, dove, a dispetto di quanti pensano che già l'anticristo è venuto, ci sono correnti, diciamo, teologiche che considerano il 70 anticristo come realizzate tutte le profezie dell'anticristo, della distruzione, eccetera, eccetera. Al di là di tutti quelli che vorrebbero illudersi che siamo in un periodo di grande pace, di grande serenità, dove realmente quasi quasi siamo nel regno millenniale, in realtà purtroppo stiamo andando verso la tipificazione di una figura dell'anticristo, in cui i governi totalitari sono stati un'espressione, Napoleone, altre società, altre aggregazioni che hanno cercato di avere il controllo globale, e quindi realmente il male cresce. E tante volte questa percezione del male che cresce, non soltanto del male esterno, nel male che cogliamo nella dimensione della vita sociale, là dove i femminicidi aumentano, del male che cogliamo lì dove vengono scovate veramente delle organizzazioni criminali che speculano su tutto seguendo il dio denaro, lì dove il male cresce in maniera esponenziale nelle dinamiche di rapporto, nelle tensioni, nei conflitti familiari, lì dove il male sta venendo allo scoperto, lì dove il male non ha più il pudore di nascondersi, ma direttamente viene fuori con chiese sataniste, con persone che in maniera chiara, esplicita, si fanno apostoli, portavoce, e lì la scrittura dice molti profeti, molte persone approfitteranno di questo momento di grande confusione in qualche modo per indottrinare, per coinvolgere, per prendere le persone insicure e fare notare loro qualche cosa che è molto evidente, che in questo momento quello che sta vincendo in apparenza è il male, quello che sta andando più avanti è veramente la logica della perversione, la logica LGTB, la logica realmente che va a pensare di poter considerare una cosa bella immolare al dio Moloch le persone prima che nascono. Il dio Moloch era un dio al quale venivano immolati i bambini. E ora cosa dire dell'aborto, cosa dire di queste decisioni che porteranno persino a decidere un aborto fino a un anno dopo la messa in il parto del bambino, qualcosa di tremendo che però è strano, viene accolto come liberatorio. Muteranno la menzogna, la verità in menzogna, adoreranno la creatura anziché il creatore. Ecco perché questo determinerà, secondo la profezia di Paolo in Romani, un decadimento morale, una traviazione, una cosa incredibile che in qualche modo sta anche influenzando i cristiani. Questa è la cosa drammatica, che stiamo entrando in una sorta di ipnosi collettiva, di veleno, come se delle coppe di veleno ci fossero state date. Siamo storditi, siamo intontiti e tante volte diciamo sì a degli abomini, diciamo sì a un'idolatria che non è l'idolo nel senso stretto, ma è l'idolatria dell'umano. Stiamo scadendo nell'umanesimo cristiano, stiamo dicendo che male c'è, e intanto il male sta distruggendo, sta facendo realmente raffreddare tutta la cristianità. Forse non ve ne accorgete, ma tutto il male intorno a voi, e non solo, ma tutto il male che avete vissuto nelle dinamiche familiari, tutte le persone che vi hanno deluso, tutte quelle che vi hanno tradito, tutte quelle che vi hanno illuso, tutte le esperienze traumatiche in ambito comunitario, in ambito familiare, sono tutte volte a fare spegnere questo amore profondo che è stato sparso dallo Spirito Santo nei nostri cuori. E per il moltiplicarsi della iniquità, del male che in qualche modo ci viene instillato come un veleno sottile. Sapete, ci sono quei mali evidenti, una violenza esplicita, ma oggi l'uomo è diventato esperto nei mali nascosti, nei mali sottili, nei veleni che ti uccidono a poco, e se non siamo più che svegli, se non siamo più che aperti, anche noi beviamo a questi veleni. Anche i cristiani piano piano si cominciano a scoprire intorpiditi, si cominciano a scoprire indifferenti, insofferenti, meno freghisti, come a dire perdono la visione, perdono la gioia della comunione fraterna. Le chiese si svuotano. Tutt'al più rimangono le comunità virtuali, cioè quelle online, dove in realtà tu fai lo spettatore. Perché? Perché lì ovviamente nessuno si confronta con te, nessuno entra in una relazione vera, nessuno entra in un confronto e quindi neanche in un conflitto, e quindi tantomeno nessuno può correggerti. Neanche ti puoi guardare allo specchio del fratello e quindi alla fine puoi vivere tutto quello che vuoi come in uno spettacolo, come in una Matrix, ma senza realmente confrontarsi, perché sarà strano, ma Dio ha deciso la comunità locale come un luogo dove veramente si può, al di là delle difficoltà, al di là delle delusioni, al di là dei limiti dei conduttori, al di là di tutto quello che volete, ma per Dio è il luogo dove si può crescere, dove si può maturare, anche passando attraverso conflitti, anche passando attraverso difficoltà, dove però le difficoltà diventano una sfida a cambiare. Io dico sempre, l'Apostolo Paolo aveva tante volte considerato il matrimonio come un luogo di tribolazione, consigliando quasi di rimanere non sposati, ma in generale il contatto, in particolare quello matrimoniale, ma tutti i contatti sono luogo di tribolazioni, perché entrano in conflitto delle idee diverse, si confrontano pensieri, modi di vedere. Ma qual è la soluzione? Io domino te, io ti condiziono, io ti faccio un lavaggio di cervello e quindi in qualche modo così non mi dai più fastidio perché diventi dipendente da me e io ti controllo? O invece il fatto che dalla diversità possiamo essere realmente interpellati a cambiare, interpellati a scoprire? Vedete, è incredibile, Dio ci ha messo, come ho detto poc'anzi all'inizio, un grandissimo patrimonio interiore, ci ha messo tutto quello che ci serve dentro, e tante volte le difficoltà esterne, i limiti dell'umano, l'intolleranza, la incapacità di superare certi test della vita, il volere rimanere fedele a un patto, in qualche modo ci costringe a scoprire di più quella risorsa che Dio aveva già messo in noi. Quella è la cosa strana. Abbiamo questa capacità, questa potenza, ma normalmente magari ci confrontiamo con situazioni che potremmo superare anche con una forza umana, poi arriva veramente una salita di quelle giuste, dice cavo motore, fonde. Quindi o scopri la soluzione di Dio o fai retromarcia e vai in discesa senza freni. Anche lì ci sono dei problemi, però in qualche modo eviti di affrontare il tuo ostacolo, eviti di affrontare il tuo esame e quindi in qualche modo non ti presenti più all'esame, sfuggi l'esame. E la parola che sento forte questa mattina in tutto questo contesto che brevemente ho cercato di descrivere, dove non si capisce più quasi cosa è giusto e cosa è sbagliato, non si capisce più neanche veramente quello che ci sta succedendo attorno. Perché? Perché ovviamente chi ha potere può comprare benissimo tutti i media, i giornali, persino gli artisti vengono comprati perché diano la interpretazione che si vuole dare agli eventi, ai fatti. Forse tra 20 anni, 30 anni sapremo veramente quello che è successo, ma per ora ci dobbiamo bere delle menzogne, ci dobbiamo bere delle fesserie e realmente nello stesso tempo però tenerci attaccati a Dio, perché questa menzogna, questa iniquità che cresce ci raffredda, ci crea sfiducia, ci crea disamore, ci crea sfiducia persino nella scienza. Io mi ricordo che un po' di tempo fa ancora c'era questa fiducia nella scienza. La scienza almeno dice, ma oggi la stessa scienza è asservita al potere. La stessa scienza può dire tutto quello che gli si vuole fare dire. L'importante è che viene sponsorizzata, che viene pagata, che viene sostenuta. Per cui tante persone in queste iniquità, in questi imbrogli, in questi inganni hanno perso pure la fiducia nella scienza. Ora dico, tutta questa crisi è tremenda, però noi preghiamo perché la sfiducia nella scienza porterà tante persone, il cui Dio è la razionalità, molte persone razionali entreranno in crisi, perché la scienza, la matematica non saranno più il loro Dio, quindi saranno persone che probabilmente avranno un bisogno estremo di incontrare Gesù. E voi sarete in quel momento strumenti di fronte a una persona che è in crisi, di fronte a una persona che si confonde, che entra in uno stato confusionale. Voi sarete strumenti, indicatori di Gesù come unica via, verità e vita, come qualcuno realmente che ci vuole riportare a quella armonia ancestrale, a quella vicinanza con Dio, a quell'essere veramente in contatto meraviglioso col Padre. Ma questa mattina quello di cui abbiamo bisogno in questo scenario incredibile è l'ultimo versetto che ho letto: ma chi avrà perseverato? Questa parola che sembra una parola obsoleta, perché oggi si iniziano tante cose, oggi si va con degli scatti incredibili avanti, Oggi c'è uno sprint con cui ci si imbarca in certe esperienze, c'è la passione che fa da motivazione in tante azioni, ma la grande difficoltà per raggiungere dei risultati è la perseveranza, cioè la capacità di pazientare, di aspettare, di credere, di rimanere fiduciosi fino alla fine, fino alla realizzazione delle promesse di Dio. Non siate indolenti, ci dirà la Scrittura, ma siate come quelli che per fede e perseveranza e pazienza ottengono le promesse. Abbiamo bisogno di perseverare, fratelli. Abbiamo bisogno di accorgerci che non possiamo andare avanti come a tirare a campare, non possiamo entrare in un meccanismo religioso dove andiamo a timbrare il cartellino in chiesa, perché dentro stiamo morendo, non nel senso spirituale, il nostro spirito è ben vivo, è ben pronto, ma la nostra collaborazione, il nostro camminare per fede è come se è stato un attimo bloccato, è come se stiamo diventati pigri. Sapete chi sono i pigri? Sono quelli che non credono più che possa cambiare niente e diventano fatalisti, diventano tanto sarà sempre uno schifo, tanto non cambierà niente, tanto... No! Se tutti ragioniamo così, soprattutto nella Chiesa, tra i credenti, alla fine è tremendo. Ognuno di noi ha bisogno di recuperare la fiducia nel progetto di Dio per la propria vita, per la tua vita e per la vita del gruppo in cui Dio ti ha messo. Ci sono due progetti da recuperare e nel momento in cui abbiamo un'intuizione, e lo Spirito Santo ci dà queste intuizioni, magari in un momento di benedizione particolare, di unzione, appena riabbiamo l'intuizione, non è una cosa automatica che ci rimettiamo in carreggiata, abbiamo bisogno di collaborare con quello che Dio ci fa vedere, abbiamo bisogno di cominciare a credere e a perseverare in quelle direzioni che Dio ci dà. Vogliamo perseverare, per esempio, nel benedire la nostra moglie, il nostro marito, lì dove l'evidenza ci ha portati a maledirli. Vogliamo non benedirlo una volta e dire: ok, io ci ho provato, basta. Tante volte siamo così, fratelli, o anche nella comunità. Una volta ci sono andato, nessuno mi ha fatto festa, nessuno mi ha accolto, quindi no, quella non è la famiglia per me. E con questi atteggiamenti in cui speriamo che magicamente tutto cambi, noi ci scoraggiamo, ci tiriamo indietro. Chi avrà perseverato, cioè chi avrà insistito, chi avrà creduto che è possibile, potrà sperimentare il cambiamento interno prima di tutto, perché è quello che Dio veramente cerca di più da noi. Questo me lo sentite sempre sottolineare: noi tante volte perseveriamo perché si realizzano cose all'esterno da noi, ok, quelle vanno bene, ma la prima perseveranza Dio ce la chiede per il nostro cambiamento. Perseverare fino a che non riuscirai a perdonare, perseverare fino a che non riuscirai a benedire, perseverare fino a che non riuscirai a stabilire un bel rapporto comunitario, perseverare fino a che non sarai liberato da quella dipendenza da droghe varie, che non sono semplicemente le sostanze, ma potrebbero essere la pornografia, potrebbero... Perseverare, credere, fidandosi non tanto delle nostre capacità, dei nostri sforzi, ma di quello che Dio ha messo in noi. Perché persino il volere e l'operare sono in noi per la sua misericordia. Quindi Dio non ci sta dicendo perseverare, cercare di fare con lo sforzo, è così. No, ci sta cercando di dire: continuate a guardare con i miei occhi, continuate a guardarvi prima con i miei occhi, perché spesso già noi poi ci consideriamo fallimentari, diciamo: sono in brodo, non sono in grado di fare niente, sono una cosa inutile. No, persevera nel vederti come Dio ti vede, sei una persona meravigliosa, Dio ha puntato su di te, Dio sta facendo il tifo per te, tu puoi fare gol nella tua partita. Ma se tu non ci credi, questo diventa difficile. Perseverare, non lo guardate come una specie di trascinarsi difficilmente, con sforzo, come... No, è un atteggiamento di fede, di fiducia che Dio ci chiede di mantenere a dispetto delle circostanze, a dispetto delle cose che vanno non secondo la nostra visuale, i nostri sogni, le nostre aspettative, ma rimanere fermi come quelli che guardano l'invisibile. Ci alziamo in piedi. Mosè è uno tra quelli che guardò, come guardando nell'invisibile e passando attraverso situazioni dove realmente non avrebbe potuto sopravvivere se non fosse stato per il progetto di Dio. Giuseppe, Elia, tante persone della Scrittura guardarono oltre, impararono a guardare oltre, impararono a guardare realmente secondo la prospettiva di Dio e non secondo una prospettiva umana, perché secondo la prospettiva umana siamo tutti dimissionari, cioè, oh, sapete che vi dico? Me ne vado, lasciatemi in pace, ma secondo la prospettiva di Dio siamo tutti missionari. Missionari, siamo mandati, siamo testimoni, martiri, martires, la parola greca per testimoni, siamo tutti mandati come rappresentanti di un regno incredibile, un regno che è di un altro mondo, ma che è venuto in te e tu sei un ambasciatore di riconciliazione. È come se Dio esortasse attraverso di te gli altri per stimolarli a riconciliarsi con Dio, perché Dio è benevolo, Dio ama, ma vuole che scopriamo il suo progetto di libertà, perché se no, se non lo scopriamo, il diavolo continuerà ad avere un diritto legale sulla nostra vita. Dio vuole che scopriamo che già è stato pagato il prezzo, che già lui si è caricato del nostro inferno. Dio non è qualcuno che vuole mandare qualcuno all'inferno. L'inferno ce l'abbiamo dentro se non abbiamo incontrato l'amore di Dio. E ambasciatori di riconciliazione, ambasciatori di amore, perseveranza fino alla fine, non solo ci salverà, ci rinnoverà, ci farà crescere nella santificazione, ma ci farà diventare strumenti di benedizione per gli altri, strumenti di annunzio, ci porterà ad annunziare agli altri il progetto di Dio e tante altre persone che in questo momento sono schiacciate dalla disperazione, dal male, intravedranno attraverso la tua testimonianza, attraverso il messaggio, il kerigma che tu dai, attraverso la buona notizia che tu esprimi, intravederanno la gloria di Dio e potranno incontrare questo amore tremendo, grande, potente di Dio che li vuole con sé, perché vuole il meglio e perché vuole il nostro bene e perché amandoci ci ama sino alla fine, come Gesù amò i propri fino alla fine, e che amandoci di un amore perfetto esorcizzerà tutta la tua paura. Voglio pregare in questo momento, perché credo che uno degli ostacoli più grandi alla perseveranza sia sempre collegato a questo strumento tremendo del diavolo, che è la paura. Paura che tu non possa farcela, paura che tu non possa raggiungere un obiettivo, paura che tu non possa cambiare. Guarda, ti dice il diavolo, tante volte anche tuo marito, tua moglie, sei sempre lo stesso, non cambi mai, guarda, fai sempre gli stessi errori. Dio non ti sta dicendo così, ti sta dicendo: guarda, io ti ho fatto meraviglioso, io ti ho fatto a immagine del mio figliolo Gesù. E contemplandolo, ascoltandolo, avendo confidenza con lui, non dire delle parole tanto per dirle, ma abbi confidenza, parla col tuo Dio, e nel mentre che parli
sentirai che l'amore di Dio che è stato sparso nel tuo cuore attraverso lo Spirito ti trasformerà, ti farà guardare diversamente, ti farà guardare senza paura, ti farà considerare uno strumento meraviglioso eletto, ti farà collaborare perché la tua mente sia rinnovata, ti libererà dalle dipendenze, ma è quello che già Dio ha fatto. Non devi convincere Dio, hai bisogno tu di comprenderlo, di avere una rivelazione. Le realtà di Dio non sono per imbottimento mentale, per indottrinamento, in cui ci convinciamo con tante dottrine, con tanti versetti, li dichiariamo, li proclamiamo, li decretiamo, facciamo tutto quello che vogliamo. Lì abbiamo bisogno di, come semplici bambini, di una rivelazione, e i bambini ricevono queste cose e i bambini realizzano i cambiamenti e i bambini vanno avanti. Perché? Perché prendono veramente sul serio quello che Dio ha fatto, quello che Dio ha detto, e si muovono in linea con quello che è la loro fede. Signore, vogliamo pregarti in questo momento. Grazie perché il tuo amore è più grande della nostra paura. E io voglio chiederti per ognuno di questi miei fratelli e sorelle, per tutti quelli che sono rimasti impantanati dalla delusione, dalla illusione, da tutto il male che li ha circondati, dove non hanno più visto la tua opera. Signore, io ti chiedo intanto che possano scoprire dentro di loro che tutto ancora è sotto il tuo controllo. Nella loro vita tutto è nuovo perché tu hai fatto questa opera meravigliosa. Da lì, Signore, ti prego che possano scoprire questo stimolo, questo coraggio, questa fiducia in un atteggiamento di riposo, di poter, piuttosto che starsi a lamentare di tutto il male, di tutta la delusione, di tutte le amarezze, di tutti i risentimenti, autocommiserarsi o continuare in questa solfa che non ci fa bene, o continuando a fare mea culpa, Signore, ti prego che smettano di fare queste azioni non costruttive, ma possiamo tutti insieme avere una fiducia nuova nella tua opera in noi, una fiducia nel poterci rialzare, una fiducia nel poter guardare avanti, una fiducia nel sapere che la tua energia opera potentemente in ognuno di noi e che ci possiamo affaticare secondo questa potente energia. Una fiducia, Signore, che tu che hai iniziato un'opera la porterai a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Signore, una fiducia che ci fa vedere realmente che in te tutte le promesse, tutte le annunzie, un amen, Signore, e quindi una capacità di riprendere a sperare e a sperare contro speranza, a perseverare fino a vedere il cambiamento, fino a vedere che ognuno di noi è una parte importantissima nel tuo progetto, ognuno di noi può fare la sua piccola parte e la può fare inserita in un contesto, in una squadra, in un gruppo, in una famiglia, perché tutto il tuo corpo, perché la chiesa locale, la chiesa nazionale, la chiesa internazionale, la chiesa universale possa avere un beneficio, perché ogni parte, ogni membro, ogni piccola parte qui questa mattina possa riprendere un atteggiamento di fiducia e di perseveranza per salvare ancora tutto quello che si può salvare. Grazie perché la salvezza è un dono e difficilmente la potremo perdere, tranne che non lo decidiamo noi, ma grazie perché ancora perseverando potremo ereditare tutte le altre promesse, la santificazione, il cambiamento, i carismi, tutto quello che hai preparato per noi, perché possiamo essere in un mondo dove il male trionfa, possiamo essere una chiesa vittoriosa. Grazie Padre, e la benedizione tua in questo momento sia su ognuno di questi miei fratelli, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Dio vi benedica. Amen. Amen.